Ti do il benvenuto a questo mini corso sulle relazioni d'amore e ti ringrazio di essere qui a vivere questo spazio con me. E voglio ora raccontarti un caso di una coppia che è venuta da me e si stava per separare e te ne potrei raccontare veramente tanti. Questo è uno, non credere che sia tutti i dettagli che ti darò. Non credere che sia una coppia strana, è una coppia molto comune e se vai a indagare, intervistare i tuoi amici, le persone care che conosci, vedrai che ognuno di noi ha tantissimi aneddoti, tantissime cose particolari, diciamo, nella propria vita. Quindi ti racconto questa storia di queste due persone, le chiameremo Maria e Roberto. Quindi, parto proprio dall'inizio, dalla nascita, che a volte è davvero importante anche quell'evento per capire tanto di noi e come ci muoviamo nelle relazioni d'amore, perché quella è la nascita, è il nostro primo momento qui nella nostra vita su questo pianeta e a seconda di come siamo nati, puoi anche leggere degli articoli sul mio sito sulla nascita, ci mettiamo in relazione con gli altri. Allora, Maria è una figlia desiderata, è stata voluta, è stata amata, è stata concepita quindi con amore, la gravidanza è stata portata avanti con amore e la sua nascita è stata abbastanza facile e naturale. Anche se poi indagando, andando a fare delle domande, Maria ha scoperto che il papà avrebbe preferito un maschio. E tieni presente che noi a livello inconscio registriamo tutto quello che ci succede già nella pancia della mamma, ormai è una cosa scientificamente provata. Anche se non abbiamo la capacità di pensiero, non abbiamo la capacità che abbiamo adesso, ma a livello preverbale tutto rimane nella nostra memoria cellulare. Quando Maria aveva 4 anni, i suoi genitori si sono separati. E Maria ha continuato a vivere con la mamma e ha iniziato a vedere il papà molto raramente e a vederlo sempre meno. E quindi Maria, che già aveva interiorizzato il pensiero che il papà avrebbe preferito un maschio, a questo punto vive ancora una volta a livello inconscio il pensiero che il papà non la vuole, perché sparisce un po' dalla sua vita, lo vede un po' di meno ed emotivamente è sempre un po' più distante. E quindi ancora una volta Maria soffre la mancanza e la lontananza del papà. Tutto questo poi, insomma, Maria va avanti, fa la sua vita, da adolescente inizia a avere le sue relazioni, quindi tutto questo che ti ho raccontato rimane a livello inconscio, Maria naturalmente non lo sa. Oddio, lo sa a livello inconscio, ma non se lo ricorda. E inizia a avere le sue relazioni fino a che si innamora e si sposa poi con Roberto. E veniamo quindi a Roberto. Roberto è un primogenito, arrivato troppo presto, cioè è stato concepito prima del matrimonio, i suoi genitori si sono sposati perché la mamma era incinta di lui. E quindi già lui ha questo pensiero, sempre a livello inconscio, preverbale, che non è al posto giusto, è illegittimo, non avrebbe dovuto essere lì. Poi il bambino cresce nella pancia, diventa un bel bambinone grande e alla nascita lacera la mamma che ha un'emorragia, non ti dico che rischia, non ha rischiato la vita, però insomma c'è stato un allarme tutto intorno a questa nascita con la mamma che è stata male, che ha avuto un'emorragia, quindi anche tutta l'attenzione era rivolta a questa donna che soffriva e non tanto al nascituro, al bambino che è nato. E quindi lui, Roberto, ha un senso primario di colpa, pensando di essere la causa del dolore della sua mamma e che in seguito diventerà il pensiero faccio male alle donne, quindi sono pericoloso per le donne, sempre un pensiero inconscio che quindi è molto molto potente perché quando noi abbiamo dei pensieri inconsci che non conosciamo sono ancora più potenti. Quindi questo bambino Roberto, anche se è amato, si sente di essere un peso e il fatto di nascere così grosso si sente quindi in colpa per il rischio che ha vissuto la sua mamma. Anche Roberto naturalmente dimenticherà tutto questo. Inizia a crescere come tutti i bimbi, poi Poi diventa un adolescente, inizia le sue relazioni e finché incontra Maria. Si innamora anche lui, si amano e si sposano. A un certo punto Maria inizia a non stare più bene. Ha qualche disagio, ha delle paure, ha paura di essere abbandonata. Roberto è molto spesso impegnato con il lavoro, Maria lo sente poco vicino, o comunque questa è la sua percezione. E inizia a spegnersi, si sente un po' depressa, non una depressione patologica, ma assolutamente si sente solo un po' priva di energia e un po' con poca motivazione. Roberto non si spiega questo repentino cambiamento della moglie. Ora noi sappiamo che quando Maria aveva 4 anni, il papà se n'è andato. E Maria ha registrato questo abbandono da parte del papà. E guarda caso, proprio al quarto anno di matrimonio, Maria ha iniziato a stare male ed andare in crisi. E se qualcuno è interessato a approfondire questo argomento, c'è un libro bellissimo che si chiama La sindrome degli antenati, così che possiate capire queste date, queste ricorrenze, questi anniversari. Che significato possono avere per la nostra psiche, anche se non ricordiamo le cose, le viviamo in maniera conscia attraverso queste che chiamiamo coincidenze. Roberto quindi si sente a disagio, emerge finalmente il suo senso di colpa per il malessere di Maria, quindi diventa consapevole che c'è qualcosa che non va. Inizia quindi a chiudersi, invece che parlarne. Roberto utilizza una strategia molto comune, che è quella di chiudersi. A questo punto non comunicano più. Roberto se ne vuole andare e chiede una pausa a Maria. Quindi Maria va ancora più in crisi. In realtà Roberto non riesce, non è che non si amano più non si amano più queste due persone, ma Roberto non riesce a sostenere il senso di colpa nel vedere Maria che sta male e Maria non riesce a vivere il suo dolore, il suo abbandono, vedendo Roberto così perché le ricorda troppo l'abbandono del papà. E quindi entrambi non solo stanno male per la loro relazione nel qui e ora, per le dinamiche reciproche, ma tutte e due hanno questo contenuto così potente, inconscio, che li mette in totale difficoltà. E quindi tutte e due sotto sotto si sentono sbagliati l'uno per l'altro. Maria si conferma che gli uomini che ama se ne vanno, come se n'è andato papà, se ne vuole andare anche Roberto. Lui si conferma che le donne che lui ama non lo vogliono perché soffrono, comunque non riescono a stare bene vicino a lui, esattamente come la mamma che è stata male, così anche sua moglie. E per fortuna, invece che iniziare le pratiche della separazione, qualcuno gli consiglia di venire da me. E così abbiamo iniziato un lavoro incredibile, intenso, che ha portato poi a livello conscio queste memorie inconsce di cui vi ho parlato, e da lì abbiamo iniziato un lavoro di ristrutturazione delle loro esperienze e hanno potuto quindi vivere al meglio la loro relazione, senza farsi più condizionare dal loro passato doloroso, ma che tutti abbiamo, perché tutti abbiamo delle esperienze, fa parte della vita, però quando appunto le proiettiamo sulla nostra relazione d'amore, questa rischia di affossare. Quindi anche se c'è, anzi, soprattutto se c'è un forte sentimento, come dicevo prima, i nodi, i conflitti, i problemi vengono a galla. E se noi riusciamo a trovare qualcuno che ci possa dare una mano per risolverli, bene, questo è un grandissimo dono, è una grandissima opportunità. Ecco, vi dicevo come Maria Roberto, vi potrei fare tantissimi altri esempi, spero che tu ti sia rivisto in qualche modo, puoi fare dei paragoni, anche se proprio non sono queste le cose che sono successe a te o al tuo partner nella tua vita, ma sono sicura che potrai iniziare a comprendere questo meccanismo che io utilizzo moltissimo di riportare sempre tutto nel qui e ora per poter avere delle soluzioni, perché poi noi andiamo verso le soluzioni, cioè come possiamo migliorare adesso. Però molto spesso, direi al 100% dei casi, Le cause sono da andare a trovare nel passato. Naturalmente il mio non è un lavoro di psicanalisi, è un lavoro più sul sentire, è un lavoro di consulenza, anche se sono psicologa, ma non lavoro con la psicanalisi perché non sono psicoterapeuta. Il mio è un lavoro quindi più veloce, non si tratta di anni e anni di terapia, ma di un lavoro di consapevolezza, di guarigione, di presa di coscienza. Naturalmente è molto meglio se entrambi i partner hanno il desiderio di farlo, perché si va più veloci. Se solo uno dei due a farlo è un po' più difficile, ma non è impossibile, assolutamente. Ti propongo ancora di dare un'occhiata al tuo respiro, sentire come ti senti, se ti senti toccato, emozionato, se qualche cosa ha parlato di te. Ti propongo ora in questo mio mini corso sulle relazioni d'amore, ti propongo un altro esercizio scritto, perché naturalmente essendo un corso dove insomma non ci vediamo fisicamente, non siamo in un gruppo di lavoro, possiamo fare poche esperienze se non quelle scritte o di meditazioni guidate. Quindi ti propongo di scrivere a ruota libera, liberamente, tutto quello che ti viene, senza nessuna censura, senza fermare nemmeno la penna, di scrivere tutto quello che pensi di te stesso, di te stessa, tutto quello che ti viene, positivo e negativo. Anche qui ti prenderai tutto il tempo che ti serve per fare un elenco dettagliato di tutti i tuoi pensieri su di te. Puoi fermare la registrazione o puoi farlo in seguito. La cosa che più mi interessa è che è cercare di passarti questo concetto, che quando noi desideriamo ricevere amore o vivere una bellissima storia d'amore, una bellissima relazione, ma abbiamo una bassa autostima o pensiamo male di noi, malissimo di noi, è una contraddizione importante. Quindi, con la mente conscia, io desidero realizzare questo mio obiettivo di avere una relazione d'amore così, così, così. Ma a livello inconscio, e adesso lo porteremo con la scrittura a livello più consapevole, quello che penso di me è terribile. E vi assicuro che questo è molto comune. Io ho conosciuto in terapia, nei miei corsi, un sacco di persone che pensavano malissimo di sé, ma che continuavano a cercare l'amore fuori. Allora, questa è una contraddizione importante che blocca il fluire e che anche, comunque, anche se si riesce naturalmente a avere relazioni, perché non è che tutti quelli che hanno relazioni hanno dei pensieri stupendi su di sé, non voglio dire questo, però noi qui stiamo parlando di qualità delle relazioni. Allora, se io penso di me il peggio possibile, anche se attiro una relazione, questa relazione secondo te come sarà? Sarà appagante? Sarà facile? Sarà soddisfacente? Io non credo, perché se noi abbiamo dei pensieri negativi di non valore, di non merito l'amore, di essere indegni, di non essere belli, di non essere all'altezza, eccetera, 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 se tu penso tutto questo di me, sotto sotto non ci credo all'amore del partner, oppure farò di tutto per sabotare quell'amore, oppure avrò la paura che prima o poi questa persona si accorgerà di come sono realmente e quindi sarà una relazione con delle maschere, non dimostrerò chi sono veramente perché ho paura che questa persona, accorgendosi di come sono veramente, possa rimanere deluso e possa lasciarmi. E quindi la relazione non è autentica, non è genuina e tra l'altro succede proprio il contrario, di solito tanto più noi siamo noi stessi con i nostri pregi e i nostri difetti, tanto meno la persona si può stufare, perché le persone si stufano, secondo me, e questo è quello che ho passato in questi anni, i miei allievi, quando la relazione collassa, quando le persone si stufano, quando noi non progrediamo. Quando noi non lavoriamo su noi stessi, non ci trasformiamo, e non ci amiamo. Allora l'altro, come noi con l'altro, naturalmente, ci annoiamo, ci stufiamo perché non c'è realtà, non c'è integrità, non c'è produzione di energia perché subentra la noia. Quindi è davvero importante guardarci dentro e cercare di migliorarci. Se noi continuiamo tutta la vita a spingere per questo progresso, allora è impossibile che l'altro si possa stufare di noi, così come noi non ci stufiamo di noi, perché noi siamo così creativi, così energetici, così meravigliosi, ma anche amandoci anche con i difetti, con i problemi, con la stanchezza e la noia, perché no? Però siamo autentici, siamo veri, e nella verità l'amore continua a fluire e continua ad espandersi. Quindi questo elenco è veramente importante. Quando l'avrai finito, ti chiedo di sottolineare o usare un evidenziatore, sottolineando o evidenziando tutte le cose positive che hai scritto di te. E ti chiedo di fare questo per vedere com'è il tuo livello d'autostima oggi, quante sono le cose positive che pensi di te e quante sono quelle negative. È solo un identikit oggi della tua autostima, che naturalmente si può cambiare, ci cioè si può lavorare e può migliorare. Però almeno sai oggi cosa pensi di te. Immagino che tu abbia, altrimenti forse non ascolteresti questo corso, il desiderio di avere una relazione d'amore migliore di quella che hai o una relazione appagante se non ce l'hai. Ma ti chiedo di osservare la contraddizione, cioè che cosa pensi di te. E magari ti puoi aiutare anche con le meditazioni guidate, ad esempio quella sul bambino interiore o le altre mie meditazioni su questo sito, sul mio sito, di modo che potrai migliorare piano piano i pensieri che hai su di te, iniziare ad apprezzarti di più e ad amarti esattamente così come sei, per trasformare quello che ancora hai voglia di trasformare. Tra l'altro, parlando di trasformazione, le quattro fasi delle relazioni, quelle più comuni che ti ho descritto prima, che sono fasi, come dicevo, disfunzionali in qualche modo, si possono assolutamente trasformare in una relazione sacra, in una relazione sana, in una relazione appagante, dove naturalmente queste quattro fasi, che sono un circolo vizioso, si possono trasformare invece in un circolo appagante e felice delle relazioni d'amore. Quindi ti do sempre la possibilità di trasformare, perché l'ho visto su di me, lo vedo su di me, lo vedo sugli altri. Se noi siamo umili, abbiamo voglia di stare bene, abbiamo voglia di progredire. Dico umili perché per riconoscere i nostri difetti di carattere e per aver la voglia di trasformarli, una dose di umiltà ci vuole, perché se invece io sono così arrogante da pensare che sono perfetto, che vado bene, i torti sono sempre dell'altro o dell'altra, allora lì c'è poca possibilità di progresso. Ecco, quindi quest'altro strumento che ti ho dato è un altro strumento molto utile. Ogni tanto ti propongo di rifarlo, questo elenco di pensieri che hai su di te, e questo è solo un inizio, queste tre esperienze che ti ho proposto e poi tra pochi minuti la meditazione che ti propongo, sono solo alcuni degli strumenti vastissimi che io propongo nei miei corsi e che ti invito veramente a venire a provare. Bene, quindi ti lascio ancora una volta qualche respiro rilassante, oppure ti do il tempo per terminare l'elenco. Ti chiedo davvero di farmi sapere i tuoi dubbi, le tue domande, i tuoi commenti, perché sono sicura che questo corso sarà per te trasformativo e vedrai già delle cose migliorare.